credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Sei il Cristo. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulla festa della cattedra di San Pietro Apostolo. Presenta Monia Parente.
Un caro saluto a tutti voi amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
Ben trovati.
Festa della cattedra di San Pietro Apostolo è dedicato a questo tema, l'incontro odierno. Cosa si festeggia esattamente, Don Fabio, in questa occasione?
Innanzitutto bisogna identificare proprio l'oggetto. Che cos'è una cattedra? Allora, noi pensiamo da reminiscenze scolastiche in maniera piuttosto imprecisa a un tavolo o un banco, qualcosa di questo genere. No, cattedra è proprio il termine greco che indica una sedia, un luogo dove ci si siede. La cattedra è il posto dove si siede qualcuno che fa due tipi di cose: o insegna o giudica. È il trono del giudice o è il seggio del maestro. Allora, la cattedra di Pietro è una sedia. E perché dobbiamo festeggiare una sedia? Se noi andiamo nella Basilica Lateranense in San Giovanni, qui a Roma, noi troviamo che c'è in fondo alla basilica, sotto l'abside, c'è una sedia bellissima in pietra, con tutti i marmi pregiati, dove nessuno si può sedere. Quella è una sedia dove solamente il Santo Padre ha diritto di sedersi. Se ci sta una liturgia, per esempio, che viene celebrata in quella zona della basilica, e capita molto spesso, viene posta un po' più avanti una pedana con una sedia o di lato, perché nessuno, tranne il Vescovo di Roma, può sedersi su quella sedia. Se noi andiamo un pochino a pensare, in tutte le diocesi ci sta una cattedrale. Che cos'è la cattedrale? È la chiesa dove simbolicamente è posta la sedia del vescovo, dove il vescovo, cioè, ammaestra la sua diocesi e la governa con la sua duplice funzione di giudice, perché deve discriminare nel governo della chiesa, e soprattutto, questa è un po' la funzione principale proprio della cattedra, insegna e ammaestra alla fede i suoi fedeli, i suoi fratelli che gli sono affidati dalla provvidenza. Allora, tutte le diocesi hanno la basilica cattedrale e c'è questa sedia che in qualsiasi città uno può andare un pochino ad osservare e vedrà che è una sedia un po' particolare, dotata di segni, perché rappresenta il magistero del vescovo, cioè rappresenta la sua guida, il luogo da cui lui ammaestra, ripetiamo, alla fede. Ma di tutte le diocesi ce n'è una un po' peculiare. La nostra diocesi, la diocesi di Roma, è la diocesi che presiede nella carità tutte le altre chiese. È la diocesi del successore di Pietro. Quindi lui da quella sedia non solamente ammaestra la diocesi di Roma, ma tutta la Chiesa universale fa riferimento al suo insegnamento, al suo magistero, che è il magistero proprio del Santo Padre, il magistero petrino. Allora, che cosa festeggiamo noi quando ricorre questa liturgia, questo momento solenne della Chiesa? Noi festeggiamo il dono del magistero, dell'ammaestramento, della fede che si può apprendere e c'è chi ce la insegna. Perché la fede in sé non è un dono naturale, un'attitudine che parte da non si sa quale caratteristica innati in alcuni e assente in altri. No, è un dono comune che possiamo ricevere tutti e c'è un luogo dove riceverlo, nella Chiesa. La fede è una virtù teologale, cioè un'attitudine da esercitare, in cui crescere, in questo senso è virtù, ma è teologale, che vuol dire che viene da Dio, cioè che Dio è la regala. Se non ce la dà Dio, non ce la possiamo dare da noi. E come ce la dà Dio? Per mezzo della Chiesa. Allora, quando noi sottolineiamo la cattedra di San Pietro, noi potremmo pensare di far riferimento, per esempio, alla Basilica di San Pietro. No, stiamo parlando della cattedra di Pietro e dei suoi successori, ovvero sia di quella sedia, come abbiamo appena detto, che per esempio qui a Roma non è a San Pietro, perché San Pietro è una basilica che viene molto più tardivamente dell'antica cattedrale di Roma, che è San Giovanni Laterano, e quindi è lì, è posta questa sedia dove, ripetiamo, solo il Santo Padre si può porre e troneggiare da lì ed emettere da lì il suo magistero. È un gesto che recentemente non abbiamo più visto fare, ma è il proprio gesto tipico della tradizione liturgica e simbolica e dei segni bellissimi e profondissimi della nostra fede.
E dopo questa premessa, Don Fabio, ascoltiamo il brano evangelico che la liturgia propone nel giorno della festa della cattedra di Pietro. È tratto dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, versetti 13-19.
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
Cosa dice a noi questo brano che parla della fede dell'Apostolo Pietro?
Dovendo capire la fede di Pietro, noi appunto attingiamo alla sua identità. Allora, dobbiamo entrare in questo evento. L'evento è quello di quando Gesù fa questa sorta di esame ai suoi discepoli. Li porta in un luogo ben preciso, Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo non è una città qualsiasi, è una città dell'estremo nord della terra di Israele. È la regione, non è esattamente a Cesarea di Filippo, e quella regione aveva delle peculiarità. Ancora oggi noi possiamo andare a visitare questi luoghi, la località si chiama Banias. A Banias noi abbiamo un luogo piuttosto rilevante e è abbastanza probabile che sia proprio in quel luogo che si dà questo dialogo. Ricordiamo prima qual è il dialogo. Il dialogo è la domanda che Gesù fa ai suoi discepoli su che cosa si dice di lui. Cosa la gente dice di lui? Qual è l'opinione che la gente si è fatta di lui? È piuttosto importante capire chi è lui. Lui dovrà compiere una missione che richiede il riconoscimento della sua identità. E per noi è piuttosto rilevante sapere qual è il suo ruolo rispetto a noi, sapere chi è lui per noi. Allora lui dice: «Bene, cosa si dice di me?» E viene data una risposta che è una risposta appunto generica, una identificazione con altri personaggi. Viene collegato a Giovanni il Battista o ai profeti come Elia o Geremia. Ecco, questo tipo di identificazione è un'identificazione che ha una certa realtà, verità, c'è un collegamento Gesù effettivamente è un profeta, anche, ma non solo quello. E a questo punto lui fa l'esame vero e proprio e domanda ai discepoli: voi cosa dite? Voi cosa avete capito di me? Cosa avete dedotto che io sia? Chi sono io? Ecco, noi quello che rileviamo è che questa domanda Gesù la fa in un posto ben preciso, appunto, che ci viene detto dai Vangeli. Non viene detto un giorno domandò ai suoi discepoli o trovandosi in un luogo a parte, no. Giunto nella regione di Cesarea di Filippo, cioè ci è andato apposta, cioè arrivato lì, si ferma e fa questa domanda. Allora, questo posto che la tradizione piuttosto solida, piuttosto seria, vuole che essere teatro del dialogo fra Gesù e i suoi discepoli, è appunto, come dicevamo prima, la località di Banias. Cosa c'è a Banias? Un posto un po' particolare. C'è un'antichissima sorgente, siamo dalle parti delle sorgenti del Giordano, e questa sorgente è una sorgente che sta in una grotta. Attualmente la situazione è che la sorgente si è seccata e che si è abbassata di livello, per cui non è più possibile vederla a occhio nudo, diciamo così, bisognerebbe poter scendere nelle viscere della terra, ma si capisce che lì c'era questa grotta con questa sorgente. Questa sorgente sprofondava nel terreno, non veniva emessa e poi continuava in un corso normale di ruscello che poi diventa fiume, no, riandava sotterraneamente, perché adesso si è abbassata, ed era una sorgente impetuosa. E purtroppo il luogo nelle religioni cananee divenne il luogo di orrendi sacrifici, di orrendi atti di culto alle divinità cananee, dove si sacrificava anche, si sacrificava la vita umana al dio Baal, ai dei cananei, principalmente al dio Baal. Quando la dominazione ellenistica arrivò lì, collocò accanto una situazione di culto collegata sempre a questa sorgente tenebrosa, a questo luogo oscuro che ispira un pochino di tenebra, anche adesso guardandolo lascia un po' interdetti. Ecco, collegarono un culto del dio Pan, del dio greco delle selve, dio dei misteri, dio dell'oscurità e anche delle cose sapute solamente in maniera esoterica, un dio solitario che allontana chi gli si avvicina con urla orribili. Questo era il dio Pan, rappresentato generalmente come un caprone che suona dei flauti. Ecco, arrivarono i romani e collegarono a questa sorgente tenebrosa un tempio del dio Marte, dio della guerra, dio della forza. Ed ecco che vediamo rappresentate in maniera plastica e piuttosto impressionante le tre tendenze delle religioni che sono passate da quelle parti. Ai tempi di Gesù questa era la situazione. I dei cananei, dei di fecondità, che chiedevano la vita, i sacrifici umani, dei collegati molto al mondo dell'affettività, al mondo delle cose anche più turpi, gli dei greci, dei della sapienza, dei misteri da capire, da scoprire, e le divinità romane, dei della forza, dei della imposizione, del dominio. Ed ecco che dominio, sapienza ed affettività, queste tre divinità così possenti nella vita dell'uomo, sono il luogo dove la gente andava a dare culto, nelle epoche diverse, secondo diverse richieste. In quel luogo il Signore Gesù ha chiesto a Pietro, che saprà rispondere a nome dei discepoli, di proclamarlo figlio del Dio vivente. In quel luogo ha proclamato la verità di Cristo a fronte delle divinità affettive, delle divinità intellettuali e delle divinità del potere, della forza e del dominio. Ripeto, queste sono le tre tendenze fondamentali del cuore dell'uomo, che è aperto e portato a degenerarsi idolatrando l'affetto e la sessualità, idolatrando il potere, il dominio, idolatrando la sua mente, la comprensione. Ed è lì, di fronte a questi pericoli del cuore dell'uomo, che il Signore Gesù si vuol sentir dire: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, perché Lui è l'unico Signore che ci dà la vita, Figlio del Dio vivente, diverso da quegli altri dei che sono falsi e bugiardi e morti, diverso dal Dio denaro, Dio del potere, che non procura vita ma la succhia, diverso dalla sapienza, un altro Dio che ingloba la vita in aspettative e in schemi, diverso dal Dio dell'affettività che incatena le persone a schiavitù affettive e sessuali che ne svuotano l'esistenza. Questo è il Figlio del Dio vivente. Questo è colui che sarà proclamato il Dio vero, il Signore che non prende la vita, che la dà, il Signore che dà tutto il suo affetto per amore nostro, rinuncia a tutto il suo potere per amore nostro e entra nella volontà del Padre circoncidendo la sua mente con una corona di spine e accetta ciò che non è la sua volontà per amarci. Questo è il Signore che deve essere proclamato il nostro Salvatore.
È la risposta di Pietro che fa quindi capire, attesta qual è la sua fede, genera la seconda parte del brano.
Ecco, il testo infatti continua espandendo attraverso la risposta di Gesù il senso di questo evento, di questo atto di Pietro. Gesù dice: beato sei tu, Simone figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Ecco, innanzitutto la beatitudine viene proclamata. Conoscere il Figlio del Dio vivente, il Dio vero, e conoscerlo trinitario, cioè Padre, cioè Figlio Salvatore, e cioè implicitamente dono dello Spirito Santo, ecco, questo vuol dire entrare in una vita che è pienezza. La prima cosa che gli dice Gesù non è: tu sei bravo, sei intelligente, lui dice: tu sei beato, cioè questa cosa ti darà felicità. Dà felicità essere riscattati, essere sdoganati dagli dei affettivi, dagli dei economici, mondani e dagli dei dell'intelligenza. E appunto quello che però gli viene detto è, chiamando Simone, dicendogli il suo padre, lui ha appena detto: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente, beh, tu sei Simone, figlio di Giona, si scambiano i titoli. E qui infatti gli cambierà il nome, e tu Simone stai facendo un'esperienza, l'esperienza che ho io conosco il Padre, bene, tu stai iniziando a conoscerlo perché conosci me, siccome mi hai identificato, ti sta succedendo di andare oltre la carne e il sangue, ovvero quello che ti hanno dato i tuoi genitori. Divenire cristiani vuol dire essere rigenerati dall'alto, vuol dire entrare in una nuova vita, in una vita più grande, in una vita che scende dal cielo, in qualcosa che non viene dalla carne e dal sangue, ma dal Padre Celeste. Vuol dire essere collegati finalmente all'invisibile, non essere incastrati, incapsulati nella banale realtà materiale. No, finalmente la carne e il sangue sono aperti a una prospettiva molto più bella e ampia, è quella del rapporto con Dio Padre. Il Padre che inizia a rivelare al nostro cuore qualcosa, il Padre che inizia a maestrarci. E allora, nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli, e io a te dico: tu sei Pietro. Ecco, hai un altro nome, infatti se rinasci dall'alto bisogna ridarti una nuova anagrafe, bisogna darti una nuova nominazione, il tuo padre è diverso, cambia tutto per te. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, questa pietra che è lui, e su questa pietra che è questa fede, questo aver conosciuto chi è il Dio vero, che è Padre, Figlio, e che è dono di grazia, e che è Spirito Santo, e tutto quello che è collegato a questo. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò. Gesù edificherà. Non Pietro, non edificherai. Io lavorerò in te. Io compirò qualcosa in te. Ecco che noi stiamo celebrando la cattedra di Pietro, cioè la festa che sottolinea la capacità di dare la fede anche agli altri, di poter continuare. Questo è un dono di Dio, perché la fede, come abbiamo già detto, è un dono. Io edificherò la mia chiesa. Dobbiamo ricordarcelo noi che lavoriamo, noi che costruiamo la chiesa, che non siamo noi a costruire la chiesa, che la chiesa la costruisce Dio, e noi dobbiamo lasciare la priorità, la sua opera, assecondarla e non incapsularla in nostri progetti, che normalmente sono grandi quanto la nostra testolina. È Lui che edifica la Chiesa, quindi bisogna andargli appresso e lasciarsi guidare. E quindi io edificherò la mia Chiesa, la Chiesa che è di Cristo, è sua. Non è la Chiesa e basta, è la Chiesa di Cristo. Bisogna ricordare che questo è ciò che è suo. Credere in Gesù Cristo e non credere nella Chiesa è come pensare che Beethoven sia un ottimo musicista, ma che le sue sinfonie siano inascoltabili. Eh no, se Beethoven è un ottimo compositore, le sue sinfonie sono fantastiche. Se Gesù è il Signore, ciò che ha fatto e ciò che fa è meraviglioso. Infatti la sua Chiesa è meravigliosa quando la edifica Lui, quando non la roviniamo noi, ma comunque Lui sarà sempre più forte delle nostre opere, ringraziando il Dio Padre e Lui che è il nostro Signore, lo Spirito Santo che opera. E allora edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Non avremo tempo di spiegare molto altro di questo meraviglioso testo, che richiederebbe tanto approfondimento, però mi si consenta di sottolineare che la traduzione vuole darci un senso immediato del testo. Le potenze degli inferi non prevarranno su di essa, indica appunto che le potenze degli inferi tenteranno di attaccare la Chiesa, ma non prevarranno. Ecco, il testo originale e anche la vecchia traduzione un pochino più fedelmente parlavano delle porte degli inferi, non vinceranno, non prevarranno contro di essa. Le porte non sono quelle della Chiesa, non è la Chiesa che subisce attacco, sono gli inferi che subiscono attacco, sono le porte degli inferi. Cioè la Chiesa ha la capacità di far saltare per aria le porte degli inferi e di tirare fuori gli uomini e le donne dall'inferno, di portare le persone al Dio vero, di tirarle fuori dai sacrifici del dio Baal, del dio Pan e del dio Marte e di tutte queste stupidaggini qui e di tutte le mondanità e di tutte le trappole dell'uomo. La Chiesa ha da Dio la forza di strappare l'uomo agli inferi. È la sposa di Cristo, è sua, per cui ha la sua natura, ha la sua potenza. Ecco, la fede della Chiesa è più forte della tristezza, degli inganni e dei peccati degli uomini e delle trappole degli inferi. Noi celebriamo la fede oggi, che possiamo ricevere per mezzo del ministero, del magistero, e che a tutti noi dà libertà.
Ci fermiamo qui, grazie Don Fabio per questa catechesi.
Grazie a voi.
Grazie anche a tutti gli amici che ci hanno seguito e a tutti voi buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Tu sei il Cristo. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulla festa della cattedra di San Pietro Apostolo. Ha presentato Monia Parente. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.